Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 aprile del 2025. Beh, insomma, peggio del previsto. Si può iniziare così la nostra rassegna stampa questa mattina perché mi sembra soltanto il Messaggero e Repubblica in prima pagina hanno messo nei sottotitoli dei loro articoli sui dazi l'ansia sull'apertura dei mercati di oggi. Quell'ansia si è trasformata in quella che non vorrei essere come quelli che dicono bruciato, miliardi, eccetera. Però quello che sta succedendo è che in questo momento i mercati stanno per essere considerati, mancano alcune ore per la chiusura dei mercati, sono le 10:43, chiudono oggi pomeriggio, abbiamo qualche ora ovviamente per la chiusura, però quello che si sta avviando per essere è il lunedì nero dei mercati finanziari. Ciao Nicola, sabato era il mio compleanno, mi faresti gli auguri lo stesso? Certo che li faccio Jimmy, auguri. Marco Manfredini e Ale Mauritius, sei il numero uno, però nel frattempo a Piazza Affari, a Francoforte, a Parigi, e le cose stanno andando con mercati a picco che perdono tra il 6 e l'8%. Questa mattina è stato un disastro sui mercati cinesi e asiatici. Il Nikkei, che è il mercato giapponese, ha perso l'8% e Hong Kong ha perso, che è il mercato cinese più importante insieme a Shanghai, ha perso il 12% in una sola seduta. Questi sono mercati grossi, non sono come i nostri stagnetti di piccole dimensioni. Quindi quello che sta succedendo è che la risposta asiatica ai dazi sta rendendo drammatico, oltre ai dazi stessi, ovviamente, la situazione sui mercati finanziari asiatici, ma anche i dazi in Europa, in cui le risposte ancora non ci sono, danno un senso del mercato da panico. Quello che avviene oggi è panic selling, si vende tutto. Vi segnalo che abbiamo nei mercati americani già in 2 giorni perso valorizzazioni di borsa per 6.600 miliardi, il mercato italiano vale 800, cioè hanno perso 6.600 miliardi di valorizzazione. Massivezza oggi da Osaka, sempre presente. Gianmarco Bontanza, Trump stavolta è stato troppo pesante, corretta sua posizione. Così ha perso tanto del suo prestigio. Vedremo, dice Gianmarco Bondanza. Uga Giorgio Tocchi. Allora, la questione dei mercati finanziari, peraltro, tra i tanti commenti, poi questa sera a Quarta Repubblica ne parleremo ovviamente a lungo, riguarda il fatto che ci sono titoli sul mercato finanziario italiano. Voglio dire, adesso vi faccio qualche esempio per così da essere più chiaro. Titoli tipo le banche, Intesa, in questo momento Banca Intesa sta perdendo il 7%, Unicredit, che aveva già perso il 10%, sta perdendo il 6%, cioè cose mai viste fino ad ora. E il punto fondamentale è che se le banche perdono, perché come voi ben sapete i dazi riguardano aziende che vogliono esportare negli Stati Uniti roba, materiali. Voi sapete che noi abbiamo un avanzo commerciale, noi italiani e noi europei, fortissimo con gli Stati Uniti di 130 miliardi di dollari, ma il punto sostanziale è che noi vendiamo a loro beni, prodotti, dal parmigiano alle componenti per le auto, ma non gli vendiamo i servizi bancari, perché se poi noi dovessimo metterci anche i servizi, il deficit non sarebbe così forte con gli Stati Uniti, perché loro invece ci vendono servizi finanziari, servizi tecnologici. Perciò, perché le banche stanno perdendo, che sono le uniche che non dovrebbero avere nessun problema dai dazi? Bene, in questa valutazione c'è soltanto in questa drammatica valutazione delle banche c'è soltanto un fattore, cioè le banche sono il termometro, secondo i mercati finanziari, di quello che avverrà nell'economia nei prossimi mesi. Cioè, se le banche vanno a picco è perché iniziano a pensare che ci sarà una recessione globale, non solo americana, cioè l'America avrà un PIL che decresce, così come l'Europa, e dunque le banche anche ne saranno affette. Ci vediamo domani sera perché verrà nel mio paese, dice Michela Galvani. Sì, domani vengo a Macerata a presentare il libro The Big Green Lie. Tra l'altro, oggi c'era una cosa per farci una risata, famosa la risata, c'era una fantastica annotazione da qualche parte sul fatto che Trump dovrebbe essere un eroe degli ambientalisti perché riducendo la globalizzazione riduce la CO2. L'altra cosa che sta avvenendo, oltre al lunedì nero, ma questo lo troviamo già nei giornali, è che prima ancora del lunedì nero erano alcune voci dell'amministrazione americana che si sono dette contrarie ai dazi, cioè le posizioni liberali che tutti quelli che seguono la zuppa noi ben conosciamo. Trump fa bene a cancellare la woke culture, fa benissimo. Trump fa bene ad annunciare meno regole, fa benissimo. Trump fa bene a difendere i confini, fa benissimo. Benissimo. Trump fa bene ad aumentare le tariffe in questa maniera sconsiderata? Fa malissimo. Questa era stata la nostra posizione sin dal primo giorno. Giuseppe Gemma, sono stati fatti articoli sulle ricottine UK, in questo caso chiedo per un consumatore. Allora, no, non ho sentito l'opinione della Pira, mi chiede Andrew Peacock. Il concetto fondamentale è che il più grande critico nei confronti di queste posizioni si chiama Elon Musk, solo che siccome la sinistra e gli italiani e il Corriere e Repubblica e un po' tutti hanno considerato Elon Musk un delinquente. Il delinquente, se dice una cosa giusta, non viene citato. Ma il cosiddetto delinquente chetaminico aveva spiegato ieri alla manifestazione della Lega, dove si è presentato, che per lui addirittura con l'Europa si dovrebbe arrivare a una zona di free trade, di scambio libero, molto più libero di quanto sia oggi. Quindi l'Italia e l'Europa dovrebbe cercare di ridurre alcune delle sue barriere all'entrata che esistono. Per esempio, immaginate il Green Deal, che minchiate che ha fatto nelle importazioni, e dall'altra parte lui sbaglia a mettere questi dazi. Pensate che questa sia una, come possiamo dire, interpretazione eccessiva di Elon Musk? No, perché oggi leggo su alcuni giornali, e pochi giornali, mi sembra su Libero e la Verità e, giornale, Libero e, la Verità e poco altro, della polemica che Elon Musk fa durissima contro questo Peter Navarro. E voi direte: chi cazzo è Peter Navarro? Si dà il caso che Peter Navarro sia il consigliere per il commercio della Casa Bianca e soprattutto il teorico di queste tariffe folli. Quindi chi è il più grande critico del teorico delle tariffe folli? Peter Navarro? Elon Musk, però ovviamente questo non lo troverete sui giornali perché non ha nessun peso Elon Musk per essere critico. Ed è un po' che non fai toc toc. Sì, Maria, è un po' che non faccio toc toc perché in realtà siamo in una situazione che vi voglio dire un po' drammatica. E il punto sostanziale e fondamentale è quello che dice Benedetta Reiser: ma il parmigiano è un'eccellenza che ha sempre dei mercati, e questo è chiaro. Ci saranno ovviamente forse dei prezzi leggermente più alti, perché bisognerà vedere chi si assorbirà questi dazi. Ma il punto sostanziale è che i mercati finanziari erano arrivati ai massimi degli ultimi anni e hanno trovato una buona occasione, ottima occasione. Ottima occasione per fare una enorme correzione, che è quella che stiamo vedendo in queste ore. Allora, uno mette il culo davanti ai calci come ha fatto Trump? Secondo me no, è stata una follia totale, anche perché qualcuno dei commensali prima diceva toc toc ci faceva, così siete contenti. Ma scusatemi, ma chi gliene frega la working class americana delle azioni? E in questo sbaglia, perché la working class americana in realtà le azioni ce l'ha nei suoi fondi pensione, che a differenza dei nostri sono pieni di azioni. Nick, dobbiamo invocare una seduta spiritica e fornirci un survival kit a sto punto. In effetti, dice Elisabetta, è l'unica soluzione. Nel frattempo, però, sui giornali di oggi si parla molto della bilaterale che ci sarà tra Giorgia Meloni e Donald Trump il 16 di aprile. I giornali fanno anche sapere 50 paesi in lista per vedersi per Trump, e quel cretino narcisista, in questo caso è una battuta da cretino narcisista, ha detto: ah, vedete, siamo sulla siamo sulla poltrona di guida del mondo perché vengono tutti a trovarci. Sì, ma non c'era bisogno di fare i dazi per essere sulla poltrona di guida del mondo con l'esercito e l'economia e il mercato rappresentato dagli americani. Insomma, per farselo sentire, per far venire le persone a casa sua e farli trattare alla Zelensky, forse ce lo potevamo evitare. Nel frattempo Leo 71 aggiunge un pezzo al lunedì nero, cioè il petrolio a gas a picco, giù i prezzi e l'inflazione, si chiede, perché nel frattempo, se dovesse esserci una recessione, cioè se le fabbriche devono produrre di meno e quindi licenziare, avere meno redditi le persone, evidentemente il carburante dell'economia, del motore dell'economia mondiale, cioè il petrolio, il gas, non le rinnovabili, perdono peso, perdono quotazioni, e quindi questo segnale che il petrolio è sceso sotto 60 $60 di questa mattina è un altro elemento che fa pensare insieme alle banche che il mercato sta scontando una recessione nei prossimi mesi. Bene, però la Meloni, stavamo dicendo, va a New York, va a Washington a incontrare il 16 di aprile Trump, e su questo ci sono una serie di opzioni. Quelle che i giornali dicono è che andrebbe lì per chiedere un dimezzamento dei dazi nei confronti dell'Europa. Allora, così come vi ho detto che i mercati erano ai massimi storici e che quindi ci stava una ricaduta di questi mercati, allora vi dico che se, e lì si vedrà bene, dopo settimane di mercati così traballanti, perché certamente, come dicevamo ieri nella zuppa economica, oggi è un altro lunedì nero dopo il venerdì scorso, ma anche nei prossimi giorni magari c'è un piccolo rimbalzino e poi si ritornerà giù. Tonino De Cupertinis, grazie per il tuo badge. Quindi immaginiamoci che fino al 16 aprile sarà un disastro sui mercati finanziari. Scendono, salgono, sempre che poi ricordatevi la salita non sia quella del cosiddetto gatto morto, un piccolo rimbalzo che poi non ha nessun significato concreto. Allora, se la Meloni dovesse andare il 16 aprile e dovesse andare a parlare con Trump, lì sarebbe l'occasione per capire la volontà di Trump e il peso che hanno su Trump il nuovo spread Trump. In Europa, quando lo spread arrivava a dei livelli pazzeschi, i presidenti e i premier come Berlusconi venivano fatti fuori. In America, quando la borsa, che il loro spread perde il 15% in due giorni, in tre giorni, beh, non si possono far fuori i presidenti, però qualche ripercussione ci sarà, immagino, e su questa ripercussione bisognerà capire se Meloni ed europei potrebbero aiutare il presidente degli Stati Uniti Trump a ridurre le sue pretese per dare un po' di respiro. Leo 71 parla 13.000 leggi di Ursula sono il vero male per il PIL europeo. Oggi è il titolo questo della Verità e non posso che non essere d'accordo su questo. Chiunque ci segue lo sa, però il problema non sono le 13.000 leggi, perché quelle 13.000 leggi hanno fatto sì che l'Europa negli ultimi 20 anni crescesse la metà degli Stati Uniti. Il problema è oggi che questi dazi rischiano di danneggiare l'altra economia libera rispetto a quella nostra, ma è incastrata dalla follia dei dazi. Nel frattempo ci sono due posizioni che vi segnalo su questa vicenda. La prima è il presidente della Confindustria, che dice una cosa ragionevole, cioè dice usare i soldi del PNRR e dei fondi di coesione che non sono stati utilizzati, perché ci sono dei soldi che non sono utilizzati di questi due investimenti, per attutire i danni di breve periodo sui dazi. Sì, e questa è una prima considerazione. La seconda, drammatica, è invece quella che leggo di Ursula von der Leyen, e sarebbe una gigantesca follia quella che vuol fare Ursula von der Leyen, se necessario misure proporzionate a Trump. Ricordatevi il detto di Friedman: fai uno sparo sulla barca perché il cacciatore sbaglia, beh, imbarca un po' acqua. Se il suo compagno continua a sparare e becca un'altra volta la barca, beh, la barca inizia a pescare tanta acqua, e se il terzo vuole emularli e fa il terzo buco nella barca, la barca affonda. La risposta ai dazi non sono i controdazi identici, perché è come spararsi sulle palle, e penso che questa roba dovremmo evitare di farla. Buongiorno da Lugano, dice Titti Vali, ciao, buongiorno anche a te. Poi qua che mi dice Andrea, se a taglia da Tenerife, sono a Macerata, che ora sei qui, domani sono lì, mi sembra alle 18 c'è la presentazione del libro, quindi sarò lì, poi c'è anche il consiglio di amministrazione, o forse più tardi, perché prima c'è il consiglio di amministrazione di Liberi Libri. Beh, insomma, il punto fondamentale che quindi cerca di portare Sallusti oggi è attenzione, perché sfidare l'America sul piano economico non mi sembra un'idea geniale, non mi sembra una strada praticabile. Stare nel mezzo oggi è quello che noi dobbiamo fare, cioè cercare di mettere un po' di pace tra Europa e America e cercare di trovare una soluzione di compromesso, perché sfidare non Trump ma l'America è una follia. E l'altra cosa che dice Sallusti, la differenza tra un leader e un follower si vede proprio in occasioni come queste, in cui il leader decide che cosa fare. Nel frattempo c'è un secondo aspetto di politica che avremmo dovuto affrontare con molta più spazio Lazio se non ci fosse stato il lunedì nero. Qua c'è gente a Sharm el Sheikh come Claudio, grandi, grandissimi. Ed è la vicenda di Salvini. Ha fatto il congresso e qui ci sono due considerazioni da fare. La prima è che Salvini vuole tornare al Viminale, il che comprendo l'idea, secondo me è stato un ottimo ministro degli interni, ha fatto molto bene durante gli sbarchi, come vi ricorderete, si è beccato anche un processo da cui è stato prosciolto. Il punto sostanziale però di Salvini è che io fino ad ora lo difendevo in quanto ministro delle infrastrutture che aveva dei progetti ciclopici tipo il ponte di Messina che mai nessuno è riuscito a fare, e sarebbe un po' un tradimento dell'idea che lui ci aveva dato all'inizio del mandato di rimettere in piedi le infrastrutture che servono gli investimenti in Italia. Capisco che la sicurezza è un tema fondamentale, ne parliamo il giorno a Quarta Repubblica, però francamente mi sembra più interessato al dividendo politico a breve termine della sicurezza che al progetto che io continuo a condividere e a sposare di Salvini nel fare infrastrutture senza avere troppe rotture di coglioni, come spesso avviene in Italia quando vuoi fare non il ponte di Messina ma l'asfaltare una strada in provincia di Bergamo. Saluti da Varese, Giuseppe Antonio Gangano. Quindi insomma su questo ho qualche dubbio. Poi però c'è un'altra questione che riguarda Salvini, e cioè che è stata annotata un pochino meno e che ieri è stato confermato dalla Lega con un plebiscito fino al 2029. E questa vicenda qua è un po' strana, perché sui giornali fino a poco tempo fa si leggeva che Salvini era in totale minoranza, si leggeva che c'era Zaia che voleva fare il segretario oppure i governatori che non lo sopportavano. Io direi, dove sono finiti tutti quegli analisti che mi avevano spiegato che Salvini era la minoranza all'interno del suo partito? Questo è stato fatto un plebiscito nei suoi confronti. Nicola, ma quale Salvini? Vogliamo Vannacci, ministro dell'interno, in mimetica? Beh, adesso non esageriamo. Nicola, ma quale Salvini? Meglio su Salvini, dice Gianpietro Brazzesco, meglio stia tranquillo Salvini e si occupi di trasporti, altrimenti i magistrati gli saltano addosso. Vabbè, Giuseppe Gemma ancora, forse vuole passare a un ponte in Italia Libera per riportare indietro i migranti. E altra cosa che vi segnalo oggi, ultime due cose che vi segnalo oggi, la grande manifestazione della Le Pen in Francia, perché lì è una storia pazzesca questa della Le Pen in Francia, che un tribunale le ha dato non la condanna in primo grado ma la ineleggibilità per i prossimi 5 anni nonostante la sentenza sia di primo grado. E su questa vicenda qua francamente qualche dubbio sulla tenuta della democrazia europea, cioè dopo Georgescu in Romania adesso ci troviamo un candidato probabile leader almeno nei voti al primo turno per le presidenziali che viene fatto fuori per una stronzata come quella che abbiamo letto nelle carte della Le Pen, beh qualche dubbio ci viene. E ultima cosa di lettura del lunedì, se avete tempo, anche se oggi è un lunedì micidiale e tempo ce n'è poco, riguarda la pagina che ha fatto Merlo, una pagina intera il Merlo Buono oggi sul Foglio e del lunedì, dedicata ad Antonio Di Pietro e la sua vita da campagnolo. Riguardo Mani Pulite non dice cose inedite, però è interessante leggersele poi scritte bene da Merlo, e cioè ci racconta non rinnego nulla di quella storia di Mani Pulite, neanche gli errori, e di errori ne fecero tanto soprattutto sulla pelle di qualcuno, forse quello converrebbe rinnegarli, ma un'altra cosa dice, è stata una rivoluzione incompleta quella di Mani Pulite, secondo Di Pietro volevamo fermare la corruzione, non distruggere i partiti. Beh, uno certamente non l'ha distrutto che è il Partito Comunista, e su questo però non è certo colpevole Di Pietro, che su questo aveva provato a indagare. Che sta succedendo ora sui mercati? Ve lo dico subito, ma anche se oggi è una giornata di quelle che dovrete vedere al cardiopalma e dovremo aspettare l'apertura dei mercati americani, i cosiddetto future, cioè le aspettative di come apriranno i mercati americani, in questo momento dicono che sia il Dow Jones sia il Nasdaq sono tra il 4 e il 5% di perdita appena aprono, e quando aprono così la giornata sarà disastrosa. I mercati italiani ancora perdono più del 6%, così come quelli in tutta Europa, 6% in meno per gli spagnoli, 6% in meno per i francesi, e in questo momento leggo non disponibile il DAX, il mercato tedesco, meno 6% anche il mercato tedesco, 5,90. Ragazzi, è una situazione sui mercati di cui ne parleremo per un po' di tempo, vi assicuro. Questa dei mercati finanziari di oggi è una giornata pazzesca al cardiopalma.
Bene.
Allora, questo libro uscirà il 15 di aprile, martedì prossimo. È in preordine, vi lascio il link. Looking for a man in finance. Just one, 6 5, there are finance. Just one, 6. Looking for a man. È antifascista.
Cosa combatti?
Sono una donna nera, pansessuale. La mia è
sessuale.
Pansessuale.
Io sono arrivata al pambauletto. Pansessuale, sono sincero, non so cosa sia.
Pansessuale / bisessuale, perché non mi interessa quello che a me.
Bello sto maglione, eh?
Il più grande costituzionalista.
The first Jewish president of the United States is elected and he calls his mother in Miami Beach. Mom, you're coming to the inauguration.
La maggior parte delle persone usa chat.
You know why I stopped you tonight, sir?
I got.
No, non siamo.
Il contagio è tremendo, bravo. Abbiamo sui 40, 50.
Vaccini, non gli importa.
Guardate, no, sei, dopo questo.
Sei guardate. Competente, se non sei competente, non gli interessa. La gente vuole il bello.
Good to see you guys. I'm here.
What can I get you?
Signing the executive order to change the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Congratulations, Mr. President.
Congratulations, Mr. President. But why are we doing this again?
We're making America great again.
I just thought the names don't really matter, but okay.
Now I'm taking a little mail.
Guardate che crisi che c'è oggi ai tassi. Tutti i tassi fermi, vedete? Non mi sto inventando niente, la crisi è arrivata, questa è.
Sei andato via. Oggi è il giubileo.
Spettacolare. Sono con Riot?